Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Perché hai scelto il girasole come simbolo principale del libro?
Allora, innanzitutto ciao a tutti e a tutti. Allora, questa domanda intanto grazie, perché è una domanda che nessuno mi ha mai fatto così, e a più di 2 anni dall'uscita del libro, quando ci sono delle domande nuove, è sempre molto, molto carino in realtà, molto interessante per me poter rispondere a delle domande nuove. È curioso che voi l'abbiate, insomma, immaginato come come simbolo del libro, il girasole, e tra l'altro mi dà anche una serie di spunti di lettura, nel senso che il girasole, come io faccio dire a un certo punto a Fulvio, è una pianta che fa parte della famiglia delle composite, e le famiglie delle composite, proprio didascalicamente, si compone, sono fiori, sono piante che hanno dei fiori che si compongono di più pezzi. Più pezzi vuol dire che hanno anche dei fiori diversi, quindi hanno sepali e tepali, e ci sono dei fiori che sono sterili, che sono quelli quelli gialli nel caso del girasole, ma sono quelli bianchi nel caso della margherita, che servono per attirare gli insetti impollinatori, e poi ci sono i fiori che effettivamente saranno quelli che daranno origine al frutto, in questo caso al seme, che sono quelli del cerchio marrone, no? E il fatto in qualche modo che siano fiori che si compongono di più parti è esattamente uno specchio di quella che per me era la struttura del romanzo, e che di fatto rappresenta il fatto che questa storia sia una storia collettiva e non sia una storia di eroi o eroine individuali, ma che rispecchia l'idea che in qualche modo non c'è nessuno, né si salva né si condanna mai da solo, che le cose si fanno insieme, che le responsabilità sono sempre partecipate e che ognuno è un filo della trama di una storia, nel bene e nel male. E quindi non avevo mai pensato al fatto che effettivamente ci fosse questa ci potesse essere questa sorta di specchiamento fra l'aver scelto proprio una pianta come le composite e il modo in cui viene gestita la coralità in questa storia. E il motivo per cui di fatto l'ho scelto è che per me, quando io non so se lo sapete, ma io ho alle spalle degli studi scientifici, non alle spalle degli studi classici, cioè ho fatto il classico come voi, ma poi mi sono iscritta all'università ad Agraria, e dove ho studiato tutta una serie di cose, tra cui un sacco di piante produttive, tra cui il girasole, che è una pianta estremamente importante dal punto di vista agronomico. Questa pianta qua, e in generale, quando ho dato l'esame di botanica, ho studiato le composite, era una pianta che mi è piaciuta moltissimo, proprio per questi aspetti di cui vi ho parlato prima. E che sono è una sorta di passione che io ho passato e travasato direttamente al personaggio di Fulvio, che era mia ed è diventata sua. E quindi credo che non sia un caso, quando le cose ci piacciono molto di base, quando incontriamo delle cose che non conosciamo, improvvisamente ci appassionano. Non tutto quello che non conosciamo e di cui veniamo a conoscenza ci appassiona allo stesso modo. Ci sono delle cose che, quando le conosciamo, diciamo: oh mio Dio, che roba interessante, che bello, fammi approfondire, fammi provare a giocare a questo sport, piuttosto che. E perché in qualche modo dicono anche qualcosa di noi o ci danno delle risposte. E probabilmente il fatto che fra tutte le piante che ho studiato, le composite siano quelle che mi sono rimaste più impresse, è proprio legato a questo discorso di essere tanti pezzi in uno, no? Di essere composti da tanti frammenti ed avere tante funzioni diverse che si espletano nel fatto di essere tanti e non di essere soli. E probabilmente non è quello che un po' vi dicevo, e che vi ringrazio per questa domanda, per quel ragionamento che sto facendo adesso insieme a voi e che prima non avevo mai fatto in questo modo, e che struttura, passione mia per le composite e poi scelta per le composite da dare in mano al personaggio di Fulvio siano qualcosa che ha una sua logica, una sua conseguenzialità. Quindi credo di aver scelto il girasole per questi motivi, senza che fosse una cosa del tutto cosciente. Come spesso accade in narrativa, si fanno delle scelte e si scoprono delle cose mentre si scrive o quando si è finito in qualche modo di scrivere, perché tante cose sono magari istintive, e il fatto di stare a contatto con quello che ci interessa ci porta poi a fare delle scelte che hanno una loro coerenza, ma che non sono immediatamente visibili dal punto di vista razionale. Quindi spero in qualche modo di avervi risposto, e grazie per questa domanda qui, che nessuno mi aveva ancora fatto.
Il paese di Montevicino ha inventato perché?
Effettivamente il paese di Montevicino è l'unico luogo geografico di invenzione. Ci sono due motivi principali. Il primo è che io ho passato tante estati della mia infanzia, tra quando avevo 0 anni a quando ne avevo circa 11, nella casa di campagna dei miei nonni paterni. Casa di campagna dei miei nonni paterni era in un posto che si chiamava Montanaro, nel Chivassese, ed era un tipo di campagna proprio della pianura padana, più desolata e piatta e piana e senza vita culturale né nulla, e era però un paese che era molto più grande di Montevicino. Aveva circa Montanaro aveva ai tempi credo circa 5.000 abitanti. Comunque a me serviva in qualche modo che il paesino dove Ayla arrivava fosse un paesino più piccolo. Mi serviva che ci fosse un solo bar, che ci fosse un solo alimentari, che le persone si conoscessero tutte, ma davvero tutte, e che fosse impossibile che il suo passaggio risultasse, in qualche modo venisse perso, cioè che a Teresa potesse non arrivare voce che c'era qualcuna che la stava cercando. Quindi mi serviva in qualche modo che quello che poteva essere il mio modello e che io conoscevo, perché io conoscevo quel paesino lì, conoscevo Montanaro, fosse in realtà qualcosa di più piccolino, perché dovevo scalare quello che conoscevo in una dimensione che mi serviva a livello narrativo. Quindi non esisteva, per quello che io avevo bisogno di fare, il paesino giusto, perché io lo volevo lì, volevo che quello che io avevo assorbito, imparato e visto di quelle dinamiche, quindi qualcosa che io in qualche modo conoscevo, fosse situato lì. Non avevo... Non volevo dovermi inventare qualcos'altro, andare a fare delle ricerche su un altro posto che di fatto non conoscevo. Mi interessava buttare quella mia conoscenza dentro questa storia, però avevo un problema di dimensioni, quindi ho iniziato a pensare che avrei potuto semplicemente scalare quel paesino lì, renderlo più piccolo e a un certo punto dargli un altro nome. Certo, avrei potuto fare un'altra cosa, avrei potuto cercare nei dintorni un paesino più piccolo, che è quello che poi ho fatto con Laietto. Laietto invece è un paesino, è una mini frazione del Chivastese che invece esiste. Perché non l'ho fatto? Non l'ho fatto perché lì interviene un altro tipo di decisione, che è quella cosa per cui in narrativa spesso la forma e il contenuto sono due elementi che si parlano, cioè le cose hanno una determinata forma o struttura formale perché c'è un certo tipo di contenuto che l'autore o l'autrice vuole veicolare. Quello che mi ha convinta a inventare Montevicino e non a cercare un paese simile a Montanaro ma più piccolo sulla cartina geografica è che è vero che io per scrivere questo libro parto da un dato di realtà. Quindi parto da tutta una serie di documenti, di ricerche storiche, che non so se avete letto la parte di fonti e fondamenta, ma fanno effettivamente parte in maniera sostanziosa del testo in sé e del lavoro che io ho fatto per arrivare a scrivere il libro. D'altra parte tutta questa ricostruzione storica ha a che fare, viene sviscerata con dei personaggi che sono personaggi di finzione. Era per me importante chiarire che questa distinzione ci fosse, cioè tanto quanto era importante rendere conto della fonte storica, tanto quanto era importante che certe cose che accadevano a Montevicino e che erano inventate non potessero essere ricondotte ad un luogo, anche perché voi lo conoscerete meglio di me, ma anche io ho avuto modo di vederlo, in qualche modo di viverlo. Quando tu sei in un paesino molto piccolo, di fatto che qualcosa venga ambientato in quel paesino diventa immediatamente qualcosa che ti riguarda e dici: ma questa roba qua è successa, non è successa, ma potrebbe succedere, ma chi è questo personaggio, ma chi potrebbe essere, ma davvero questa cosa è qualcosa che fa parte di questo tessuto sociale o no? E io non avevo nessuna intenzione in qualche modo di attribuire, dare tutto il peso di questa vicenda, che era una vicenda che si orchestrava a partire da personaggi di finzione, di dare tutto questo fardello ad un paesino realmente esistente. Perché di fatto io stavo inventando qualcosa, quindi per me era importante che ci fosse anche una distinzione nel dire: io parto dai dati di realtà, però poi uso dei personaggi di finzione per sviluppare quello che di quella realtà a me interessa indagare. Di conseguenza Montevicino è l'unico paese che non esiste perché è il paese dove abitano tutti i miei personaggi di finzione. Ed è il paese dove si risolve e tutti si incontrano a un certo punto e si risolve una questione che fa parte di una trama che è una trama di finzione. L'unico elemento che io faccio avvenire a Montevicino, che in realtà è avvenuto storicamente a Montanaro e che ho documentato sulla storia di Montanaro durante la Seconda Guerra Mondiale, è quello del partigiano che viene tenuto dentro un freezer tutta la notte in piazza. E questa è una cosa che effettivamente è successa a Montanaro, che io ho preso e ho messo dentro Montevicino. Per il resto Montevicino è a tutti gli effetti un paese di invenzione, per cui non ho usato nessun dato di realtà, ma ho semplicemente preso un Montanaro, che era quello che io conoscevo, e l'ho scalato in piccolo. E devo dire che col senno di poi sono molto contenta di aver fatto questa scelta, perché credo che aiuti ulteriormente proprio a demarcare il fatto che esistono due anime di questo libro, e sono contenta che nessuno in qualche modo che abita in quella zona lì possa pensare che io abbia buttato il peso di determinati avvenimenti che in realtà non hanno riguardato precisamente nessun paesino così come io li ho descritti, ecco.
Chiedevamo per descrivere i personaggi se si è ispirata ad amici o a conoscenti.
Sì, credo che quando si scrive narrativa si prendono, diciamo, un sacco di spunti da tantissimi ambiti e bacini diversi, e quindi sicuramente si prendono anche da amici e conoscenti, si prendono da gesti di sconosciuti che vedi per strada e che ti sono rimasti impressi, prendi da cose che fanno parte, soprattutto ad esempio per i personaggi più anziani, che hanno fatto parte della mia infanzia, di persone anziane come le mie nonne e i miei nonni, gli amici e le amiche dei miei nonni, ma anche le persone che abitavano a Montanaro e le loro abitudini. Ci sono tantissime cose, prendi, diciamo, da veramente posti diversi e poi condensi alcune cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra nei personaggi, nel modo in cui ti servono per dar vita proprio a quel personaggio lì. Quindi sì, ci sono sicuramente delle cose di persone che mi sono vicine, ma ci sono anche delle cose che sono mie. I nomi anche dei personaggi sono nati spesso, alcune volte sono nati del tutto autonomamente, altre volte sono nati proprio come tributi a certe persone. E stavo adesso cercando degli esempi. Per esempio, vi ho già parlato del rapporto di Fulvio con i girasoli, e quello sicuramente è qualcosa di mio. E, per quanto riguarda Giacomo, il suo rapporto con la storia infinita è qualcosa che ha riguardato la mia infanzia, ma ci sono tantissime altre caratteristiche, per esempio di Giulia, che vengono da persone che a me sono state vicine. In particolare l'aspetto fisico di Giulia è qualcosa che io ho immaginato basandomi su una collega storica con cui ho lavorato per un manuale per scuole superiori. Certi atteggiamenti di Giulia sono atteggiamenti che ho preso in prestito da quella che era la mia ex compagna. Ci sono la moto, per esempio, di Gilberto, è qualcosa che apparteneva, era una passione che apparteneva ad un mio amico. Io ho fatto un viaggio in Vespa, ma non sono una persona né che ha moto né che è particolarmente appassionata di moto, e ho mutuato questa cosa da persone che invece lo erano più di me. E ci sono tantissimi esempi con cui potrei andare avanti, e quindi sì, è sempre qualcosa che succede. Ma per dirvi il furgoncino dell'acqua che passa a Montevicino di Franco è qualcosa che faceva il papà di un mio amico, la nonna di questo mio amico era una persona che veniva dal Veneto e che raccoglieva il rame in montagna. E sono cose che io ho dato a Gina Modio, la bidella delle scuole elementari. Sono tutti dettagli che per un qualche motivo anche a diversi livelli di confidenza, cioè ci sono cose che vengono proprio da persone con cui ho vissuto, con cui o che tuttora conosco e frequento molto, ci sono dettagli che vengono da racconti di persone che conosco molto poco ma che mi sono rimasti impressi, anche la scena di quando Teresa scende perché il bambino dei vicini di sotto piange e poi le prepara cioè, no, aveva già preparato la torta e gliela porta, decide di regalargliela. E in realtà è una scena che nasce da un dettaglio che mi è stato raccontato da una persona molto anziana ad una cena, e questa persona era una persona di origine ebraica che aveva esattamente quell'età lì quando sono state approvate le leggi razziali in Italia, e lui mi raccontò proprio di aver avuto quella reazione lì, cioè che quando sua madre gli disse no, non puoi andare a scuola, e fece fatica a spiegargli perché non poteva più andare a scuola, lui si mise a piangere. E quello è un dettaglio che io ho preso e mi è servito poi per costruire quella scena lì. Quindi e stavo già scrivendo il libro, ecco, un'altra cosa che succede è che spesso il libro si arricchisca di scene e di dettagli in fase di stesura, proprio perché tu sei molto dentro quella storia lì, sei molto dentro quel processo creativo lì, e le cose che ti succedono attorno ti aiutano a sviluppare determinate tematiche o scene o dettagli, proprio perché tu sei molto, tra virgolette, impressionabile, no? Cioè immaginatevi che tu sia la differenza che c'è tra il pongo e la plastilina quando sono calde e quando sono fredde, cioè se la plastilina è molto calda si manipola e si modella molto più velocemente rispetto ad un pezzo di pongo che avete appena fatto uscire dal frigo, e mentre tu stai scrivendo e sei in quel processo creativo il pongo e la plastilina sono molto calde, e quindi è molto facile che qualcosa che arriva da fuori e che effettivamente qualcosa che ti serve o ti colpisce ti aiuti a dare la forma, poi a dare quella che sarà la forma definitiva alla materia che stai in qualche modo plasmando.
Quanto tempo ci è voluto per scrivere il romanzo?
Il romanzo di fatto l'ho scritto in 5 anni. Sono partita da novembre del 2015, quando ho fatto la visita guidata al carcere Nuove di Torino, e il romanzo è poi uscito nel febbraio del 2021, quindi è un arco di tempo di circa 5 anni in cui ho avuto varie fasi di lavoro, per cui c'è stata una fase in cui più che scrivere ho pensato molto, ho preso molti appunti, è stato un po' come se ci fossero una serie di idee, di sensazioni che cercavano la forma in cui esprimersi, e quindi ho pensato e sono nati vari personaggi, varie ambientazioni, ho cercato delle sistemazioni per capire qual era la forma poi della struttura e della scrittura in cui questi mondi, questi personaggi avrebbero potuto essere espressi e muoversi. Per esempio c'era stata una prima stesura di questo romanzo che erano tanti capitoli scritti in prima persona, perché io immaginavo che Giacomo 10 anni dopo questa vicenda qua, quindi un Giacomo di 25-30 anni andasse in giro con un registratorino ed intervistasse tutte le persone che erano ancora vive e che avevano preso parte a questa vicenda. Quindi c'era la voce in prima persona di Ayla, c'era la voce in prima persona di suor Emma, c'era addirittura la voce in prima persona di un prete realmente esistito che è sopravvissuto a suor Giuseppina de Muro ed è stato poi colui che ha chiesto che il carcere, una volta dismesso, fosse trasformato in museo. E mi sono resa conto che però questo modo mi serviva per capire qual era la voce dei personaggi, però non era il modo in cui poi io avrei voluto davvero scrivere questo libro, cioè c'era qualcosa che non funzionava, che era una forma che non mi permetteva di esplorare tutta una serie di cose, e quindi l'ho poi abbandonata e ho iniziato a scriverlo in terza persona come è scritto adesso. E quindi sono stati 5 anni in cui ci sono state tantissimi movimenti diversi. Io ho lavorato e studiato e poi solo lavorato parecchio in questi 5 anni, quindi non sono stati 5 anni di lavoro continuo e focalizzato solo esclusivamente sulla scrittura, e ci sono stati degli strappi, dei momenti in cui riuscivo a scrivere molto poco, o magari dei momenti in cui facevo più ricerca che scrittura, dei momenti in cui invece avevo 3 lavori e ne ho abbandonato uno per poter avere più tempo proprio per scrivere e concludere la stesura, perché magari avevo l'occasione di parlare con un agente letterario, vincere un concorso che mi avrebbe permesso di essere letta, di confrontarmi con qualcuno del settore. Quindi diciamo che sono stati 5 anni di lavorazioni in cui questa cosa c'era ed era presente, attiva, era come qualcosa che era sempre sullo sfondo e scorreva parallela al corso delle mie giornate, ma non sono stati 5 anni focalizzati e dedicati solo a quello, anche perché di fatto sarei morta di fame, perché un altro dei temi che non è, forse non è sempre così, così chiaro fuori dal mondo dell'editoria e della scrittura, è che di scrittura è molto difficile vivere, l'indotto economico che sta attorno ai libri per chi li scrive è molto rosicato, quindi di fatto devi comunque spesso avere un altro lavoro. Ecco, poi se questa parte qua dovesse per caso interessarvi, come funziona diciamo un pochino di più il mestiere, quali sono le percentuali economiche, cos'è un agente letterario, come si arriva alla pubblicazione o come io sono arrivata alla pubblicazione, chiedetemelo e sono assolutamente disposta a chiacchierarmi insieme.